Buona giornata a tutti, ben arrivati o ben trovati dove vi trovate. Gioco di parole. Io sono qui in chiesa con sempre con un lungo elenco che mi accompagna. Devo ammettere non tanto un disguido quanto proprio un fuori di testa. Domenica scorsa, invece di commentare la domenica dodicesima del tempo ordinario, ho commentato la domenica tredicesima, che sarebbe oggi. Per cui in internet e nel mio sito la liturgia, le parole, lo scritto della domenica 12 e il commento della domenica 13, e la prossima settimana li aggiusterò. Oggi ho pensato di fare la domenica precedente, quindi oggi commenteremo le letture della domenica dodicesima, che era domenica scorsa. Così, cambiando l'ordine degli addenti, la somma non cambia per nulla, anche se questo è proprio un brutto sintomo, perché significa che ormai sono proprio partito. D'altra parte, passo molto tempo sulla liturgia e quindi le settimane precedenti preparo quelle delle settimane seguenti, per cui faccio confumo. Adesso, da vecchio rimbambito, faccio anche confusioni notevoli. Me ne sono accorto dopo che avevo messo in rete la registrazione, però ormai non avevo nessuna voglia di ripeterla di nuovo. E quindi facciamo questo scambio di domeniche, una domenica per l'altra. Per noi cambia poco, perché le letture sono quello che sono. Vorrei salutarvi tutti, e congratularmi con i miei amici di Padova, che sono Fabio e Ornella, che al tampone sono risultati negativi, quindi questo è un motivo di soddisfazione. Ne ho incontrati questa mattina, venendo qui in chiesa, ho incontrato degli amici che invece hanno avuto il Covid e quindi hanno dovuto fare la quarantena. Enzo è quasi alla fine della sua quarantena, e tutti noi, quelli che possono, logicamente, ci vediamo sabato prossimo alle 4 del pomeriggio a San Donato, per così un rendezvous di saluto, di vista e di una messa sintetizzata, sintesi di tutto questi mesi in cui siamo stati costretti a non vederci per motivi giusti, per motivi sanitari. E colgo sempre l'occasione in questo periodo di salutare il mio nonno preferito, che è nonno Alfonso, e col quale sono in rapporto. E tu voi non lo conoscete, lo conoscete solo attraverso di me, però vi posso garantire che nulla avviene per caso, nemmeno la nostra conoscenza è stata per caso, anche se è stata casuale, perché dopo alcuni anni in cui le nipoti insistevano che io andassi a trovarle, alla fine mi sono deciso, più per loro, per un debito alla loro fedeltà, che da Modena, da Corlo, venivano qui alla messa di ogni anno. E allora mi sembrava doveroso restituire una simpatia, e nel frattempo era morta la nonna, la moglie di Alfonso, Fidalba, e E in quell'occasione ho conosciuto lui e la sua grande, immensa famiglia. E abbiamo chiacchierato a lungo e poi siamo rimasti in relazione. E si è creata subito una sintonia grande e credo che questo lo abbia anche aiutato, sono convinto di questo, che lo abbia aiutato a superare questo distacco per una vita vissuta 58 anni insieme e lo abbia aiutato a maturare questa separazione presente. Questa separazione presente. E nello stesso tempo, in questi giorni, ho letto che il 23 giugno 2020, quindi alcuni giorni fa, la sera nel campo sportivo di Nembro, a Bergamo, nella Val Seriana, e tutti quelli del paese di Nembro si sono trovati nel campo sportivo, dove un rintocco di campana ha voluto ricordare i 188 morti, cioè l'1,7% della popolazione di 11.000 abitanti. Queste persone distanziate nel campo sportivo, perché hanno scelto quello perché c'era lo spazio, sentivano il bisogno di mettere insieme il loro dolore. Non solo il dolore, ma il modo in cui è avvenuto, si è compiuto quel dolore. C'è un modo che era più straziante della morte stessa, con tutto quello che sappiamo e che abbiamo visto. E questo paese, Nembro, è il paese più colpito d'Italia. E penso che gli abitanti, le famiglie che hanno avuto questi 180 morti, quindi 180 famiglie moltiplicate una media di parentele di una decina di persone almeno per ogni famiglia, per ogni tra parenti, 10-20, diventano migliaia. E come mi sembrava che fossero come sospesi, cioè increduli. Eppure vivevano il vuoto perché le persone non c'erano più, i loro cari non c'erano più. È come avere l'esigenza, il bisogno di avere qualcosa di concreto. E in questo caso il dolore è diventato concretissimo perché è stato messo insieme. Questa è la prova che le difficoltà si superano insieme. Non si superano separatamente, ognuno per sé. Questo vale a livello politico, vale a livello sociale. Il problema di uno, la sofferenza di uno, è la sofferenza di tutti. Vi ricordate la scritta che Ben Saadi, di un poeta iraniano del XII secolo, è stata messa nell'ingresso dell'ONU, no? Tutti gli uomini sono figli di Adamo. E le soffre, quando soffre un membro, soffre tutto il corpo. E chi non sente la sofferenza di uno non è degno di essere figlio dell'uomo. E questa scritta che campeggia nell'ingresso nell'atrio dell'ONU dovrebbe ricordarci proprio questa massima, che poi è anche una massima evangelica. Amatevi come io vi ho amato, dove l'amore non è semplicemente una retorica o un romanticismo di sbaciucchiamento, ma l'amore è la condivisione, cioè tu sei parte di me, Io sono parte di te. Il tuo dolore è il mio dolore. In sostanza è quello che si dice quando due si sposano e si promettono condivisione, fedeltà, unità, progettualità, l'uno attraverso l'altro. A questa zona della Val Brembana appartiene Luciano Bruno, di cui ho parlato diverse volte, con il quale ho parlato diverse volte al telefono in questi giorni, che tra parenti e amici ha visto ben 6 morti e 8 malati, in un paesino piccolo, in un paesino dove adesso girovaga come sopravvissuto Valerio, che è un amico intimo di Luciano, ma che camminano, fra qualche giorno, all'inizio di luglio, Luciano andrà in quel paese che un po' fa parte della sua vita, dove conosce tutti, si conoscono tutti, si aiutano tutti, condividono, dove non c'è bisogno della parola perché il silenzio li unisce e in silenzio si capiscono al volo. E questa piccola frazione si è spopolata di fatto. E adesso ci sono poche persone, una di queste è l'amico intimo di Luciano, Valerio, che è proprio un sopravvissuto come monumento di quello che è successo in questo paese. E anche se qui, se noi non li conosciamo direttamente, anche se non sappiamo chi siano, che importanza ha? Noi facciamo parte dell'umanità. E se poi siamo cristiani, noi apparteniamo ad una rete di spirito, cioè ad una rete spirituale così stretta, così intessuta, da essere tutti figli dello stesso Padre. Purtroppo la parola fratello, la parola sorella sono inflazionati. Se avete notato, io non li uso mai, fratelli e sorelle, se non nella liturgia, dove abbiamo aggiunto la parola sorella, perché non è più senso in un contesto come il nostro leggere le lettere di Paolo e dire fratelli. No, fratelli e sorelle, così si capisce subito fin dal primo attacco. In questo Claudio, che in genere è lui che fa quella seconda lettura, è bravo nel sottolinearlo anche se non ha il testo sotto mano, fratelli e sorelle. E la questione è mentale, la questione è culturale, se noi, ma è anche vitale, perché dobbiamo sentirci parte di tutto. Non importa se io conosco Valerio, se non lo conosco, se conosco Luciano, se non lo... non importa. Il problema è che a noi arriva la notizia. E arrivando la notizia arriva il fatto, perché nella Bibbia la parola è fatto. Dio disse sia la luce e la luce fu. Non è un caso, e non dobbiamo mai dimenticarlo, che il termine ebraico dabar vuol dire sia parola, sia fatto, perché le parole non sono suono di vuoto, sono fatti espressi, perché Dio parla attraverso i fatti e agisce attraverso le parole. Siamo noi che abbiamo staccato le parole dalla realtà. Ecco perché è importante che noi facciamo memoria delle persone. E quando, per esempio, vi dico che salutiamo Ettore, che è marito della Flora, tutte le domeniche mattina si sveglia e dice andiamo a San Torpete, cioè come se svegliandosi dal sonno si facesse piazza pulita di tutto quello che è avvenuto e si vorrebbe riprendere come desiderio da quella che era un appuntamento significativo. Se io dico, per esempio, salutiamo Silvana e la figlia Eva, perché so di che cosa sto parlando, so che cosa ha passato Eva e la trepidazione di Silvana. Se dico salutiamo e ricordiamo Fleana con tutti i suoi nipoti, no? Cioè, sono state nipoti, parenti, sono state dei momenti di sofferenza molto, molto forti, che per il semplice fatto che vengono deposti su questo altare e vengono assunti dalla liturgia della parola, si trasformano. Se dico che salutiamo Stefania, la figlia di Lidia, e Roberto, non dico una cosa astratta, dico semplicemente che in un tempo come questo le persone, sapete tutti che la Lidia è stata licenziata per... stavo per dire una parolaccia che era impiegata in un ufficio dei malacalza, no? Sono quelli che hanno tentato di comprare la Carige, no? Però per risparmiare hanno licenziato 8 persone. Tutto questo noi non gli auguriamo male, ma tutto questo non gli porterà bene, perché è un atto di ingiustizia. E questo licenziamento, come tanti altri licenziamenti, è il regalo che ha fatto all'Italia Renzi, all'epoca presidente del Consiglio e segretario del PD, cioè il partito che una volta era il partito dei lavoratori e che ha svenduto tutto il mondo operaio, calpestandolo e schierandosi dalla parte dei datori di lavoro, dandogli la possibilità, con qualche mensilità in più, con una elemosina, di distruggere delle vite. Perché quando si licenzia una persona, non si licenzia una persona, si licenzia una vita. E si impedisce ad una vita, perché siamo in un sistema perverso, in un sistema corrotto, e un po' lo vedremo nel tema della liturgia di oggi. E legato a questo, questa settimana, io ho vissuto una settimana tremenda, tremenda da tanti punti di vista, perché mi sono proprio sfibrato nel seguire e nel partecipare a situazioni senza soluzione. Una in particolare mi è arrivata a cose fatte. Mi ha telefonato una signora, di cui non dico evidentemente né nome né indirizzo, una signora che io conosco e di cui ho battezzato il nipote 9 anni fa. Il figlio di questa signora, il papà cioè del nipote, impiegato in un posto di riguardo, diciamo una buona posizione, è rimasto senza lavoro perché licenziato, 54 anni. Alla fine, dopo un anno di ricerca, dopo un anno di disperazione, che ha tenuto per sé senza condividerla con nessuno, ma nello stesso tempo, dopo un anno di umiliazione all'interno di questa ditta dove lui si trovava e anche di soprusi gratuiti, quest'uomo con moglie e figlio di 9 anni ha deciso di suicidarsi. Lo hanno trovato in cantina, impiccato, la mamma e il figlio di 9 anni. E il figlio che urlava papà, 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 e gli respirava bocca a bocca, perché erano le cose che lui aveva visto fare e che forse gli hanno insegnato a scuola, e cercava di rianimarlo. Io ho pensato a questo bambino che vorrò vedere, vorrò incontrare. La prossima settimana andrò a trovare questa signora, siamo già d'accordo. Potete immaginare lo stato in cui si trova. I funerali sono stati fatti il 15 di giugno. Sono stato informato, era lunedì, sono stato informato mercoledì a cose già fatte, perché non sapevano più a chi rivolgersi, che non avevano più alcun punto di riferimento, e la tragedia, la disperazione era talmente forte, talmente grande, che poi sono riusciti a trovare un mio recapito e mi ha chiamato. Ho dato loro alcune indicazioni che mi hanno chiesto, anche cose molto pratiche, molto materiali, e ci vedremo la prossima settimana. Oramai nessuna scelta che ognuno di noi fa è fine a se stessa. Prendete quest'uomo, ha deciso di suicidarsi. Io penso che sia un suo diritto, penso che sia un suo diritto. E nello stesso tempo penso che questo gesto, che è un suo diritto, deve essere contemperato con i diritti degli altri, perché lui ha coinvolto con questa scelta non solo la mamma più anziana di lui, di almeno 20 anni, ma ha coinvolto il figlio. E quella scelta, che lui doveva prevederla, che avrebbe potuto scoprirlo il figlio, trovarlo il figlio, condizionerà per tutta la vita la visione, i sogni, l'immaginazione di questo bambino. L'ultimo ricordo di suo padre sarà il padre impiccato. Quindi ogni volta che noi facciamo una scelta, dobbiamo pensare quali sono le conseguenze che essa comporta. Perché noi non siamo più liberi di fare quello che vogliamo. Perché non siamo soli. Non viviamo in un'isola deserta dove se ci spariamo o ci impicchiamo non gli importa a nessuno. Noi viviamo in un contesto, e questo bambino di 9 anni non ha chiesto di essere messo al mondo, ma è il padre e la madre che l'hanno messo al mondo. E il padre e la madre non hanno più il diritto di suicidarsi finché c'è un bambino che dipende da loro. Allora quest'uomo, che pur comprendo nelle sue ragioni e nella sua condizione, io contesto la libertà di suicidarsi, perché quel suicidio comporta delle conseguenze che noi non possiamo nemmeno immaginare. E estendetela questo un po' a tutte le cose. Non possiamo solo guardare al nostro interesse, perché il nostro interesse coincide spesso o si interseca spesso con gli interessi altrui. E allora oggi io voglio veramente ricordarvi tutti, perché siete sempre presenti nella mia vita, e anche se non nomino uno per uno, perché lo abbiamo fatto una volta, due volte all'inizio, però tutti, non potete essere gelosi l'uno dell'altro perché si nomina questo, si nomina. Ci sono tante persone che fanno parte di questa realtà e noi dovremmo sentirci parte di un tutto, perché apparteniamo ad una dimensione che non è la dimensione della nostra casa, è la dimensione dell'universo. In questa settimana ho dovuto occuparmi parecchio di Teilhard de Chardin, e anche attraverso il libro Le omelie di Arturo Paoli, di cui ho scritto ho appena finito di scrivere anche la prefazione, è un libro che cercheremo di pubblicare entro settembre. Per questo scopo ho deciso, in questo caso l'ho deciso da solo, ma volevo appunto parlarne perché ho deciso di mettere su, di dare forma, senza necessariamente andare dal notaio, perché il codice civile prevede la costituzione di una associazione senza bisogno di andare dal notaio. È un'associazione che funziona da circa 10 anni, perché è quella con la quale abbiamo sempre organizzato tutte le attività di San Torpete, esclusi i concerti. Dei concerti se ne occupava Sant'Ambrogio Musica, e di tutte le altre attività se ne occupava l'associazione di fatto Cultura e Musica San Torpete. Adesso ho bisogno di costituirla formalmente come attività della parrocchia, perché vorrei pubblicare alcuni libri. Non possiamo più accedere alle edizioni, che sono diventate molto costose e esigenti. Ormai tutte le case editrici non vogliono più correre rischi di nessun genere, per cui accettano libri di qualsiasi genere, però chiedono agli autori di pagare, quindi chiedono alle volte 3.000-4.000 euro, cosa immorale, indecente, perché una casa editrice è una società, un'impresa che deve mettere anche un rischio di impresa, non può metterlo a carico dell'autore. E allora abbiamo iniziato, per fare una prova, con il libro sul codice deontologico di Maria Cristina Pantone, degli assistenti sociali, e abbiamo messo il logo della Cultura e Musica San Torpete per vedere come, per fare un esperimento. Ho consultato un commercialista che mi ha detto che si può fare, e allora vorrei poi chiedere ad alcuni di far parte di questa associazione, perché la costituiamo così, in privato, di costituire una minima assemblea con una quota di 5 euro. Semplicemente sarà una questione formale, perché lo scopo non è di lucro e io non voglio assolutamente fare lucro, ma nello stesso tempo vorrei anche pubblicare delle cose che ci permettano anche di poter realizzare altre attività, come quella che ho per le mani adesso e che mi sta consumando energie e tempo, ma molto più energie. Voi sapete che entro 2 anni, al compimento del 75° anno di età, per diritto canonico io devo rassegnare le dimissioni, e le rassegnerò. Quindi vorrei impegnare questi 2 anni per far sì che San Torpete non chiuda, perché il giorno in cui io dovessi andare via, qui si chiude tutto, perché certamente non verrà un altro prete. Vorrei che questa realtà esistente come luogo di attività culturali, spirituali, religiose, non religiose no, perché non mi interessa proprio niente l'aspetto religioso, quando l'aspetto cristiano, l'aspetto formativo, l'aspetto spirituale, e vorrei unirla alla Fondazione Giorgio Devoto, con tutte le attività anche editoriali di un certo livello che ci sono generi diversi, per cui Cultura e Musica San Torpete pubblicherà altre cose, mentre la San Marco dei Giustiniani pubblicherà prevalentemente poesie di autori di peso, dove, come ha fatto per i più grandi poeti del Novecento, che molti dei quali li ha scoperti proprio la San Marco dei Giustiniani. Questa è una cosa complessa, ne parlerò con il prossimo vescovo, però prima di andare a parlare con lui io ho bisogno di definire le questioni anche giuridiche, delle amministrative, e sto facendo tutto questo da solo. da solo, perché capisco che tutti dicono San Torpete, San Torpete, San Torpete, ma San Torpete senza gambe non cammina. E l'obiettivo di San Torpete, guardate che se va avanti così, San Torpete chiude. L'altra sera, il mercoledì mi pare, mi sono visto in una riunione con il professor Bernardini di Como, venuto appositamente qui a Genova, e con altri 3-4 studiosi, di cui 3 colleghi di mio fratello, per definire un programma. E abbiamo visto che attraverso l'Università di Como, Varese, possono partecipare, come a livello culturale, possono partecipare l'Università di Venezia, dove mio fratello Calogero si è laureato in dottorato di ricerca in storia europea, e l'Università di Verona, dove lui ha fatto molti studi e molti lavori e molti contatti, e speriamo di riuscire a farci entrare l'Università di Genova, che mi sembra una tra le più squinternate. Per la raccolta di tutti i suoi iscritti si è venuta fuori la proposta di fare un volume o due volumi che riguardano l'uomo, lo studioso, il ricercatore, con un appendice in cui metteremo probabilmente diverse fotografie, ma anche tutta la sua bibliografia e anche alcuni aspetti della musica, che però teniamo da parte perché è tutto un altro discorso che meriterebbe un trattato a sé. E io ho scoperto in questa riunione che non è più il problema di fare qualcosa in memoria di Calogero Farinella, che può essere un problema esclusivamente affettivo mio, però quella sera ho scoperto che questa persona ha una valenza internazionale che nessuno qui conosceva. Voi non immaginate quello che abbiamo trovato tra i suoi iscritti e nella sua biblioteca, di cui parlerò una volta. E me ne parlavano queste persone con di un valore che travalica non solo la singola persona, ma travalica veramente un mondo per gli interessi. Diceva questo studioso, diceva che è fondamentale avere tutti i suoi iscritti raccolti, perché sarà un servizio al mondo della cultura. E il fatto che venga Genova ne avrà un vantaggio da un punto di vista culturale enorme. Eppure io, come dire, ho iniziato questa sottoscrizione non tanto e solo per la raccolta degli iscritti, quanto per impiantare una biblioteca di un grandissimo valore storico, culturale, dove per molti iscritti verranno da tutto il mondo a consultare questi iscritti, perché sono unici. Per esempio sul 700 genovese e sui costumi del 700, costumi letterari, compresi anche le donne, perché lui ha fatto anche delle ricerche sui circoli culturali delle donne nel 700 genovese, che non contavano nulla, per cui le facevano in forma riservata, ma lui gli ha dato lustro, gli ha dato valore, gli ha dato conoscenza. Dire, ci sono dei lavori che non sono usuali, e come potrebbero essere anche l'occasione per far fare dei lavori di ricerca degli studenti appassionati. Vengo a scoprire che a causa del coronavirus un 30% di studenti nel prossimo novembre non si iscriveranno più all'università, per cui avremo un calo del 30% di studenti che è un impoverimento che ci riporta indietro di 50 anni. Questo dovrebbe farci piangere lacrime di sangue, perché se uniamo questo 30% di riduzione, di perdita universitaria, se la uniamo al 46% di analfabetismo di ritorno, voi capite la tragedia, che non è solo la perdita del lavoro, ma è la perdita di un'anima, è la perdita di una progettualità, è la perdita di una cultura, è la perdita di un senso di direzione. Ecco perché stiamo lavorando come matti per poter permettere e anche suscitare l'interesse. Il mio compito, il mio desiderio sarà quello anche di dare una... di poter costituire delle borse di studio. Adesso faremo anche una raccolta in piattaforma con la Banca Etica, che avrà una valenza e anche una garanzia da parte della Banca Etica. Ci sono due studenti che vogliono lavorare con noi, ma a settembre devono decidere cosa fare. Se noi non siamo in grado di garantire un minimo, almeno iniziale, finché non ci mettiamo in assesto con i progetti che abbiamo anche a livello europei, questi ragazzi non possono vivere di aria, e sono due ragazzi specialisti che vorremmo tenere qui perché avrebbero la passione, e sarebbe una perdita per Genova di grandissimo, di inestima. Non saremmo più in grado di riprenderci se loro due ci lasciano, e fino adesso hanno fatto solo volontariato. Adesso si tratta di garantire loro un minimo vitale per in attesa, perché vorrei costruire con loro questo sistema fin dall'inizio, e non semplicemente così come aprire solo una biblioteca, ma è aprire la casa di un'anima all'interno della nostra città di Genova. È una situazione che è veramente drammatica, veramente drammatica. E diversamente tutto questo andrà perduto, non c'è nessun interesse. Il mio sogno sarebbe quello di fare un progetto europeo e di acquistare un palazzo intero dove raccogliere i fondi dei librari, che so che vanno a finire al macero. Tanti fondi, tante persone che muoiono e che lasciano i loro libri e non sanno dove lasciarli. Noi ci occupiamo solo della gronda, ci occupiamo del ponte, ci occupiamo di... ma queste cose dove porteranno? Se non portano ad una visione di vita, se non portano ad una cultura, se non portano ad un alimento delle persone, della società, delle singole persone. Avete visto che in questo periodo del Covid-19 i più grandi bistrattati, di cui nessuno si è interessato, sono stati i bambini, gli adolescenti, cioè gli studenti delle scuole primarie fino all'università. Mi dicono i professori universitari che la scuola in remoto è veramente una disgrazia, perché la scuola è fisicità, è sguardo, è complicità, è intuizione, è prendere appunti, è chiedere, interrompere, domandare, è vedersi subito dopo la lezione, chiedere un consiglio su un autore, è una relazione di vita. È una relazione di vita. I bambini si porteranno dietro questa frattura che si è creata tra gli insegnanti e i bambini in modo particolare. Ecco perché dobbiamo reagire. Guardate che secondo me in questo momento più del pane è importante la cultura. Il sindaco di Milano, Grasso, subito dopo la guerra, nel 1945, una volta eletto sindaco di una città distrutta, prese due decisioni. La prima, la costruzione del teatro. La seconda, della viabilità. Teatro e viabilità. Ma la prima decisione che fece prendere al Il consiglio comunale fu la ricostruzione della scala. Perché diceva: a che serve costruire una città se poi è senza anima? E il teatro fu la fucina, cioè fu il motore di avviamento di Milano. Se noi non abbiamo questa visione, è meglio che ci suicidiamo. Se non sappiamo vedere oltre il centimetro del nostro naso, è meglio. Io sono per il suicidio assistito. Faccio volentieri, mi affitto come assistente, perché non possiamo più perdere tempo in cinciamenti. Ci sono cose decisive, fondamentali, che sono più importanti del ponte, strade, che pur devono essere fatte, ma devono essere fatte come conseguenza di un progetto di vita, di un progetto culturale. Avete visto come anche il mondo della cultura, il mondo del teatro è stato totalmente escluso dai progetti e dalle sovvenzioni. Sì, tutta l'arte virtuale, questa e quell'altra, ma non è la stessa cosa. Questi sono palliativi che si possono fare una volta, ma non si può proprio fare. E allora, ecco, io sono veramente stanco, perché tutte queste cose mi sono ricadute addosso e sono da solo. Giorgio Devoto è stato ricoverato, è uscito ieri dall'ospedale, è stato più di un mese all'ospedale, per cui non si può nemmeno sostituire, però siamo andati avanti. Tutta l'organizzazione adesso è sulle mie spalle, io non ce la faccio. E nei prossimi giorni, entro settembre, io veramente devo decidere, perché non posso più continuare a vivere in questo modo in cui tutti chiedono una cosa, un'altra, questo, quell'altro. Io faccio 1000 cose al giorno per rispondere a 1000 richieste e non riesco mai a combinare una cosa concreta. Sì, do mille aiuti. Ancora ieri mi ha chiamato una signora che viene qui alla casa, che viene qui alla Ludovica Robotta per vedere se riesco a raccomandarla alla Fincantieri per fare le pulizie. Come si fa? A parte che tutto adesso è via internet. Se conosce qualcuno, ma no, non è più, questo è il metodo degli anni 50. Non si può più fare così. Per curiosità ho controllato il sito della Fincantieri, che c'è la Fincantieri di qua, di Genova, di Venezia, di Miami, negli Stati Uniti, California. Non c'è un'email né una PEC. C'è solo l'indirizzo postale, cioè questi grandi hanno dei siti fatti apposta per rendere impenetrabile, impossibile la comunicazione. Quindi io entro i prossimi mesi io prendo delle decisioni, perché se devo decidere da solo, decido da solo. Quindi devo prendere delle decisioni, perché in questo modo io mi sto ammazzando. E io non voglio, per esempio, che questi due studenti vadano via, perché per Genova sarebbe, da questo punto di vista, sarebbe una tragedia. Due persone appassionate con i quali potremmo costruire un mondo, solo che c'è urgenza di trovare dei fondi per garantire almeno di qua a dicembre, poi poter, nel frattempo alimentiamo, io mi sto dando da fare, perché sto dalla parte di eredità che mi spetta di mio fratello, che mi capita di mio fratello, io la investirò in questo sogno, però devo vedere che non sia, come dire, buttato all'aria. Il 26 luglio di 53 anni fa moriva Don Lorenzo Milani, che mi sembra proprio caduto a fagiolo, nel senso che Don Lorenzo Milani aveva due pilastri, i poveri e la cultura. Notate, non la religione, la cultura, che può essere cultura religiosa, ma la cultura è fondata perché è una cosa coltivata, curata, e la cultura porta alla spiritualità. Onorare Don Lorenzo Milani vuol dire farsi promotori delle sue idee e dei suoi e delle sue visioni. La pandemia ci ha fatto veramente impazzire. Io credo che sarà molto più difficile ritornare alla normalità, perché vedo della gente che gira vuoto, e gira vuoto come se girasse attorno ad una rotonda senza meta e senza senso. Dico solo il tema della liturgia di oggi, pensando agli amici degli Stati Uniti, dell'Africa, dell'America Latina, a Nicola, a Mario, che sono in California, e poi gli amici che sono nel Congo, che stanno vivendo e non chiudono mai occhio, perché sono in mezzo alle siriglie sistematiche alimentate con la vendita delle armi italiane anche. Una cosa tragica questa, che poi non possiamo lamentarci della destabilizzazione dell'Africa, e nello stesso tempo non possiamo lamentarci delle migrazioni. Siamo falsi, siamo ignobili, generiamo migranti ma non li vogliamo, guadagniamo con le guerre, con le uccisioni, con i genocidi, ma non vogliamo vedere le conseguenze di questo. Io mi auguro che tutto l'Occidente sprofondi nell'inferno della disperazione, perché non può vivere sulla pelle dei poveri, non può costruire nessuna ricchezza sulla pelle dei poveri. Il tema della liturgia di oggi è il rapporto tra profezia e storia. Da una parte c'è il profeta Geremia, che è un uomo dolcissimo, un uomo tenero, è un uomo pacifico, è un uomo che non avrebbe mai detto una cosa negativa. È portato solo a vedere il bene, a vedere le cose positive. Eppure è scelto fin dalla nascita per dire cose cattive, per dire cose negative, per dire disgrazie, per comunicare disgrazie. Ed è lui deve parlare contro natura, però è fedele al suo mandato. E questo profeta così sensibile, costretto a dire cose durissime al suo popolo, trova la contrapposizione, cioè trova la opposizione del suo popolo, che arrivano anche ad ucciderlo. Perché i profeti danno fastidio, ed è la differenza che c'è tra profeta e sacerdote. Il sacerdote cerca, come i politici, il consenso e mette in atto delle strutture, degli strumenti, che la Bibbia chiama idoli, che possano appagare il bisogno di protezione, di sicurezza del popolo. Fare una processione è una fatica fisica che poi finisce, però è illusoria, perché il popolo partecipa, il popolo fa festa, il popolo c'ha l'albero della cuccagna, il popolo c'ha la pesca di beneficenza, il popolo quindi è il popolo sfruttato, c'è il popolo che fa le giostre, il popolo che mangia lo zucchero filato, si fanno le saghe, c'è la banda, ci sono i fuochi d'artificio, cioè è la droga, è una forma di alienazione. Però c'è un appagamento collettivo. E alla fine il parroco che dice: che bella festa che abbiamo fatto. Avete visto quanta fede durante la... quanta gente, quanta fede che c'era nella processione. Illuso. Dall'altra parte c'è il profeta che esige un impegno etico, un impegno di coscienza, che snuda la coscienza e la pone di fronte alle proprie responsabilità. Tu sei responsabile, tu sei chiamato, tu sei coinvolto, tu devi scegliere, devi decidere chi essere e che cosa fare. Oggi non c'è posto per la profezia. C'è un povero Papa, Papa Francesco, che ci prova senza avere la presunzione di essere profeta. Però guardate come tutti gli sono contro. Se potessero ammazzarlo con le loro stesse mani, lo ammazzerebbero. Ed è stato il Papa che il 26 giugno del 2017 ha voluto fare un pellegrinaggio alle tombe di Don Primo Mazzolari a Bozzolo, in provincia di Mantova, e di Don Lorenzo Milani a Barbiana, in provincia di Firenze. Per sua stessa ammissione, il Papa restituì onore e dignità ai due preti che additò come modelli di ecclesialità e li ha definiti tutti e due preti non clericali. Cioè quelle ragioni il Papa li glorifica per quelle ragioni quali fu condannati durante la vita. Primo Mazzolari, a cui fu proibito anche di celebrare la messa, predicare in tutta la Lombardia. E Paolo VI, che ha preso questa decisione insieme con tutti gli altri vescovi, e quando divenne Papa, dopo che Don Primo Mazzolari era stato ricevuto da Giovanni XXIII, 2 mesi prima della morte, e lo ha chiamato la tromba dello Spirito Santo nella bassa padana. Paolo VI da Papa disse, per scusarsi, per scusare, tipico dei preti: fu troppo avanti per noi per essere capito, fu troppo avanti, capite? Non è che dice che gli altri erano troppo indietro, dicono che era lui troppo avanti, cioè la colpa è sua. Potrei dirvi anche delle tante cose a livello anche personale, no? Ma penso che non sia il caso, penso che non sia il caso. Ecco, il Vangelo ci porta un messaggio di un progetto di umanità. Qual è questo progetto di umanità? Lo vedremo adesso leggendo le letture che vi propongo, che sono le letture di domenica scorsa. Dunque, per chiarezza, per chi poi ascolta nella registrazione. Oggi è la domenica nel calendario, la domenica 13ª del tempo ordinario. Noi leggiamo le letture della domenica 12ª, perché domenica scorsa abbiamo letto le letture, che era la 12ª, abbiamo letto le letture della domenica successiva, sbagliando, invertendo le domeniche. Adesso, con questa celebrazione della parola, ci mettiamo a pari, e quindi sfasati di una settimana, però ci mettiamo a pari. Dal libro del profeta Geremia: sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Rispondiamo a questa lettura di Geremia, vissuto nel VII secolo avanti Cristo, in cui il profeta si fa carico del peggio dei suoi connazionali, anticipando la funzione di Gesù, che sulla croce non solo perdona, ma si fa carico della debolezza di tutta l'umanità. Oggi sarai con me in paradiso. Essere fedeli a Dio senza tradire il proprio popolo è il compito più difficile di tutti i profeti, come Geremia. Anche gli amici del profeta aspettano che vacilli. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Rispondiamo a questa non col salmo, ma con l'invocazione allo Spirito, perché è lo Spirito di Dio che ci permette di penetrare le profondità di Dio. Spirito Santo, sapienza eterna che abiti nel tuo popolo, veni, Sante Spiritus, e purifica il nostro cuore. Spirito Santo, conoscenza che sveli il senso del tuo, veni, Sante Spiritus, e santifica il mondo. Spirito Santo, consiglio di Dio che suggerisci la via, veni, Sante Spiritus, e sostieni le nostre scelte. Spirito Santo, scienza del mistero di Dio a noi svelato, veni, Sante Spiritus, e insegnaci il Vangelo. Spirito Santo, pietà amorosa del Padre e del Figlio, veni, Sante Spiritus, e insegnaci ad amare. Spirito Santo, sorgente del timore e del tremore di Dio, veni, Sante Spiritus, e riscalda il nostro cuore. Spirito Santo, coraggio del discepolo missionario, veni, Sante Spiritus, e insegnaci a pregare. Spirito Santo, forza e consolazione dei perseguitati, veni, Sante Spiritus, e riscalda il nostro cuore. Spirito Santo, trasparenza di Dio nel Verbo incarnato, veni, Sante Spiritus, e riscalda il nostro cuore. Saltiamo la prima lettura, la seconda lettura, che sarebbe veramente complessa e complicata da trattare, perché si parla di Adamo ed Eva in un modo personalizzato, il rapporto a Gesù Cristo, che è una delle chiavi veramente eccezionali, perché usa un metodo proprio tipico dell'ebraismo, ma dovrei spiegare troppe cose, quindi essere un intervento articolato per capire il tipo di esegesi che fa San Paolo, altrimenti diventa una lettura ridicola. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore, dal capitolo 10, i versetti 26-33. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, io aggiungo alcuni versetti perché senza di questi non si può capire il brano, anche questo è un modo proprio limitato di scegliere chi ha scelto queste letture, i liturgisti hanno... E la CEI hanno delle mire che non sono quelle del Vangelo, insomma. Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il suo servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebul, il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque, importante questo, congiunzione, questo dunque, inferenziale, conseguenziale. Ecco perché questo brano, no, che comincia nella liturgia di qua, non può essere staccato dal precedente. E il testo della CEI ha tolto la dunque, questa conseguenza, questa conclusione. Non abbiate dunque paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come riflessione facciamo qualche piccolo cambiamento. Come risposta alla parola di Dio che ci ha dato questa prospettiva, da una parte la profezia, dall'altra la fedeltà alla profezia, dall'altra le conseguenze di questa, no? Che sono l'opposizione del mondo, di quel mondo che non vuole un progetto di umanità, di comunione, ma è il mondo che vuole il sopruso, è il mondo dell'accaparramento, è il mondo dell'egoismo, è quello che sta venendo fuori in questo momento in cui si stanno ventilando le possibilità da parte della comunità europea di dare tanti miliardi. Vediamo come c'è la corsa a denigrare per tentare di far cadere il governo attuale, proprio per creare marasma e per mettere le mani sul malloppo. Dio non voglia in questo momento, Dio non voglia. E purtroppo non abbiamo politici all'altezza della situazione, però dobbiamo operare con quelli che ci sono. Ecco perché dobbiamo avere la lucidità di vedere oltre le apparenze. Per questo vorrei invitarvi in questo momento a raccogliere veramente tutte le nostre intenzioni. Ognuno di voi è abitato da intenzioni, ma non pensate a voi stessi, non pensiamo a noi stessi, perché noi siamo dentro un cuore, siamo dentro un corpo, e questo corpo è la Chiesa universale. E pur essendo dispersi, pur essendo io in questa Chiesa vuota, che per un verso può mettere angoscia, ma per l'altro verso mi apre il cuore alla universalità, perché è il sogno che ho sempre desiderato, quello di avere una Chiesa senza tetto, una Chiesa da cui si possa vedere il cielo, una Chiesa senza muri, che possa spaziare all'infinito, una Chiesa senza limiti, una Chiesa senza confini, la Chiesa dello Spirito, una Chiesa che riesce ad andare a tutte le città di Israele. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Ognuno di voi è popolato da parenti, amici, affetti, paure, ansie, ma in modo particolare persone, le persone più indifese, che sono i bambini, le persone più bisognose, che sono gli adolescenti, le persone più in pericolo, che sono i giovani, le persone più tragiche, che sono quelli senza lavoro o che resteranno senza lavoro. Che società è questa? Dio ci perdoni se non siamo in grado di pensare all'unisono, di pensare per tutti, di pensare in questa visione così grande, che è la nostra dimensione, la dimensione dello spirito, altrimenti è una religiosità proprio da baraccone. È meglio perderla. Raccogliamo dunque tutte le nostre intenzioni con tutte le persone che ci abitano, come questa nonna, questo bambino che ha visto il papà e il figlio suicidato, come tutte le persone che si trovano di punto in bianco senza lavoro, come questa donna che cerca disperatamente, perché tra l'altro ha un figlio gravemente malato, con delle spese, noi l'aiutiamo tanto come associazione, e come vedete è un pozzo senza fondo. Ci dobbiamo ricordare di tutti. Io penso ai genitori che trepidano per gli, quanti ce n'è, tutti quelli che incontro non fanno altro che dire: ma Io forse me la cavo, ma i miei figli? Per questo dobbiamo creare strumenti e strutture. Strumenti. Quando all'aeroporto di Tel Aviv incontravo il Cardinal Martini e c'erano ore da aspettare, quindi si chiacchierava, si discuteva di più cose, e lui mi diceva: non è sufficiente scrivere libri, bisogna preparare strumenti. Io gli facevo vedere la grammatica greca e il rapporto all'ebraico che stavo all'epoca scrivendo, e lui mi diceva: sono questi gli strumenti che dobbiamo dare, cioè dobbiamo dare alle persone gli strumenti perché imparino un metodo, perché imparino a leggere qualsiasi cosa. Strumenti, non la pappa fatta. Sabato prossimo io porterò l'ultimo libro di Arturo Paoli, che è veramente un bello. Sono conferenze o interventi o riflessioni, spiritualità fatte negli anni 90, 2000, ma di una freschezza. Se c'è un profeta che ancora parla è lui. A settembre pubblicheremo le omelie dell'anno prossimo. E quindi, ecco, sono questi gli uomini che hanno imparato proprio, hanno preso non la carne, hanno preso l'osso, la parte più intima e più portante della persona, quella che tiene in piedi la realtà, e che hanno saputo vedere oltre il proprio orizzonte, hanno saputo vedere gli orizzonti futuri. Raccogliendo tutte le nostre intenzioni, noi ammettiamo di essere parte di un tutto, di essere parte dell'universo, di essere parte della Chiesa e di essere interdipendenti gli uni gli altri. E allora preghiamo insieme, raccogliendo anche l'anelito dell'umanità. L'umanità ha bisogno di pace, ha bisogno di condivisione, ha bisogno di mettere tutto insieme per poter crescere insieme, perché o ci si salva insieme o ci si perde da soli. Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, sostienici con la forza del Tuo Spirito, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con tutta franchezza il Tuo nome davanti agli uomini, per essere riconosciuti da Te nel giorno della Tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora diciamo una parola molto breve sul senso della liturgia. Scelgo solo questo aspetto, perché è molto più complesso, cioè l'aspetto della profezia nella storia. Cosa vuol dire il rapporto tra profezia e storia? Vuol dire che noi non possiamo pensare, parlare, rapportarci con Dio al di fuori della nostra storia. La nostra vita è la nostra storia, e la nostra storia è dentro una storia più grande, che è fatta di avvenimenti, è fatta di persone, è fatta di circostanze prevedibili e impreviste. È fatta di vita ed è fatta di morte. Noi sperimentiamo, mai come in questo momento abbiamo sperimentato, tanti morti, da vedere i cadaveri nei camion militari. E ogni volta che noi sperimentiamo la morte, restiamo molto feriti. Restiamo feriti a morte. E certi vuoti non si possono riempire. Nemmeno Dio può riempire questi vuoti. Perché la storia è fatta di eventi che non sono nella disponibilità di Dio. Ma nel momento in cui accadono questi eventi, Dio è già lì. Dio è già lì. Perché nessuno di noi possa sentirsi smarrito e solo. Ma Dio è l'unico che non ci sostituisce. Non ci toglie il dolore, perché il dolore è un nostro diritto. Non ci toglie la gioia, perché la gioia ci appartiene. Dio ci lascia totalmente liberi, non ci lascia. Siamo liberi, Dio rispetta la libertà nostra di voler gestire e organizzare la vita con noi, non come vogliamo, ma secondo la natura e la progettualità, l'immagine che c'è in noi e che esprime la progettualità di ciascuno di noi. Le figure più emblematiche, Geremia ci pone di fronte a questo problema, a questa realtà. Le figure più emblematiche tra il profeta che si distacca differenziandosi dalla funzione del sacerdote sono due, sono Mosè e Aronne. Qual è la differenza tra i due? Nel capitolo 19 dell'Esodo noi vediamo che Mosè è chiamato da Dio a salire sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge. Attorno a questo c'è tutta una letteratura giudaica che tralascio perché non la finiremmo più, perché è infinita, ma anche molto bella. Il sacerdote Aronne invece resta in basso, resta tra il popolo. Il popolo è stufo di aspettare e chiede ad Aronne di ritornare in Egitto, dove c'era la sicurezza della pentola con la carne bollita e le cipolle, da cui le cipolle d'Egitto, e gli dèi protettori. Aronne, sacerdote, fratello di Mosè, dice di portargli loro e lo fondono. Fondono loro, costruiscono un vitello, cioè il dio degli egiziani. Il popolo lo riconosce come proprio dio. Mosè, una volta ricevute le tavole, scende giù e sente grida di gioia e di vittoria. Quando vede quello che vede, non esita a spezzare le tavole contro il vitello. La costruzione del vitello non è semplicemente la costruzione di un idolo, ma è il rinnegamento del Dio della liberazione. Cioè è la deformazione della storia. L'idolatria è la deformazione della storia. Il sacerdote non ha il senso della storia, ma ha il senso del culto, come hanno dimostrato in questo periodo di coronavirus, come ha dimostrato la CEI, che si è preoccupata soltanto del culto, non della profezia. E tutte le peggiori manifestazioni sono state manifestazioni di culto estremo. L'ostia portata in elicottero sopra i paesi, le processioni contro il coronavirus. Vi rendete conto? Cioè significa aver perso la dimensione di Dio. Crocifissi, madonne che non ne finivano più perché mettessero riparo l'umanità. Cioè che sono delle cose antiscientifiche. Cioè l'unico modo per fare il miracolo della non invasione del virus era l'isolamento fisico. Cioè non entrare in contatto con altri perché non si sa se tu ce l'hai o non ce l'hai, perché questo virus è micidiale, è subdolo. E secondo, non portare una protezione per evitare di diffondere attraverso l'alito degli umori, tipo la saliva, che può infettare gli altri. E questo è il miracolo. Cioè, un miracolo che in parte è avvenuto nel primo momento, ma poi non è più avvenuto perché la gente si è stancata subito. E allora da una parte c'è il profeta che esige con le tavole della legge, rotte, spezzate contro l'idolo, che esige l'impegno etico, morale, l'impegno cioè che tu, la tua vita ha senso se è proiettata verso una dimensione sociale, il senso del popolo. E nello stesso tempo il sacerdote che dall'altra parte accarezza le debolezze del popolino. Ma non possiamo fare così perché ci sono gli anziani che si scandalizzano, perché ci sono, si è sempre fatto così, sono le tradizioni, e dietro le tradizioni si nascondono tutti come se fossero foglie di fichi che custodiscono, che nascondono le vergogne. Gesù nel Vangelo ci dice che se vogliamo avere una misura dobbiamo guardare a Lui ed essere come Lui. E quello che annuncia Gesù non è un futuro trionfante, ma è un futuro di persecuzione. Un discepolo non è più del Maestro, né un servo è più grande del suo Signore. Cioè Gesù fa una piena identificazione tra sé e i suoi discepoli, che non è una invenzione sua, ma egli la prende dalla tradizione giudaica, perché nel Talmud di Babilonia si trova un'affermazione simile. Nel trattato Berakot, cioè benedizioni, è scritto: è sufficiente che un servo sia uguale al suo maestro. In bocca a Gesù questa uguaglianza, questa identificazione, non è solo simbolica, ma riguarda la sofferenza patita e vissuta dalle forze che si oppongono al suo disegno di progetto di umanità. Questo progetto, che prevede l'armonia, prevede l'uguaglianza, prevede il pieno rispetto della coscienza delle singole persone, non è accettato dal mondo. La fede cristiana non è una coreografia, non è un vestito ornamentale per la festa, ma assumere su di sé il destino di Dio, segnato dal rifiuto degli uomini, fino ad arrivare allo scandalo della croce. Quello che noi non riusciamo forse a capire è, detto in parole povere, che noi non siamo abilitati a parlare di Dio se non rendiamo Dio credibile attraverso la nostra vita. Ecco perché nella liturgia l'Eucaristia è questa convocazione in cui il rito diventa il segno della vita e la vita diventa il contenuto del rito, per cui noi sentiamo l'esigenza di una conversione, di una convergenza insieme per poter andare nel mondo ed essere questa visione di Dio. Cioè noi dovremmo, altro che tabernacoli, altro che ostensori, altro che ostie consacrate, noi dobbiamo essere il volto di Dio visibile sulla terra. E chiunque vede noi dovrebbe dire: perché tu sei diverso da me pur facendo le stesse cose? Notate questa congiunzione inferenziale, questo dunque, che il testo nel Vangelo della CEI non c'è. Il brano che ci viene proposto è tratto dal capitolo 10, che è il discorso missionario. Cioè che il discorso missionario, quindi, è un discorso sulle persone che vanno, sulle persone mandate in mezzo agli altri. E si apre con un imperativo che ha un valore assoluto, in cui c'è una, in greco c'è la congiunzione un. Pertanto, dunque, perciò, quindi, di conseguenza, che si chiama congiunzione inferenziale o conseguenziale, perché da ciò che precede deduce le conseguenze. Incontrare Gesù comporta delle conseguenze. Non è semplicemente un sentirsi bene, vado a messa perché, ah, poi io sto bene, perché faccio la comunione, perché, eccetera. No, si partecipa all'Eucaristia per incontrare Cristo e per assumere le conseguenze. Me un fobethete autus. Non abbiate voi pertanto paura di loro. Non avere paura non significa odiare, ma significa essere sicuri di sé, essere solidi. Non abbiate quindi paura di loro. Quanti hanno dato la vita per mantenere la fedeltà? Ancora oggi, specialmente in Medio Oriente, c'è tantissimi cristiani che danno la vita. I discepoli non sono rappresentanti commerciali, ma partecipano della vita e non possono condividere la vita con gli uomini del loro tempo se prima non l'hanno condivisa con il Signore che li manda. L'Eucaristia è il luogo del mandato. Assumiamo il cibo, l'alimento della parola, del pane, del vino, dell'acqua, per avere la forza, perché sa come stare in, non può stare in piedi, per avere la forza di percorrere il sentiero della vita. Per questo diventiamo noi un memoriale vivente, quello che facciamo con i nostri morti. Cioè non è un ricordo. Andare al cimitero e trovare una persona non significa fare un ricordo di lei, ma gestire, vivere un memoriale, cioè rendere visibile presente o rendersi visibile presente in un luogo simbolico dove c'è un oggetto fisico di presenza. E quindi c'è una cosa che segna la mia vita. Non abbiate paura. Quando la Chiesa è coccolata dal mondo, quando è ricercata dai potenti in questi ultimi 30 anni, pensate per esempio a tutti i governi che si sono succeduti dopo Berlusconi, con Berlusconi che ha iniziato la solfa e che ha ingannato e che ha corrotto la CEI di Ruini in poi, di Ruini Bagnasco. Questi diceva in televisione che il suo ideale di vita era la vita della visione cristiana della vita. Poi era un corrotto di primo pelo, tanto che è stato condannato tecnicamente, è un pregiudicato, gli è stato tolto per disonore anche il titolo di cavaliere, per disonore, uno che è stato presidente del Consiglio. Oggi giudiziariamente è accertato la sua connivenza con la mafia. Lui pagava la mafia anche da presidente del Consiglio. La CEI, Ruini prima e Bagnasco dopo, hanno fatto cose insieme a lui per rispetto istituzionale, mi diceva Bagnasco. Lo ha detto a me. Bagnasco non lo ha mai nominato nelle sue prolusioni. Faceva dei voli pindarici per non nominarlo, che oggi, anche a distanza di tempo, se uno volesse fare uno studio, non si accorgerebbe nemmeno che Bagnasco parlava di lui, anche perché non ne poteva parlare. Perché questo li teneva incatenati attraverso le promesse con piccole cose, tipo il testamento biologico, tipo la Luana e Luana Anglaro. Cioè gli dava dei contentini, questi si ubriacavano e lo appoggiavano. Questi costoro sono traditori del Vangelo, perché avrebbero dovuto essere profeti e dire pubblicamente a costui: tu sei immorale e non sei un esempio, poiché dici di essere cristiano, tu sei fuori della Chiesa, tu sei fuori del Vangelo, tu sei scomunicato. Avrebbero dovuto dire, non l'hanno detto, ma si sono piegati. Addirittura uno ha giustificato una bestemmia. Bisogna vedere il contesto. E cos'era un ubriaco? Ecco, il rapporto tra storia e profezia. I preti in genere sono i negatori della profezia e cercano il connubio con il potere. E quando la Chiesa è coccolata o ricercata dal potere, sono cose tragiche. Cose tragiche. Perché la Chiesa accetta di essere funzionale al sistema e al potere. Nella cattedrale di Genova, in tutti questi 14 anni, sono stati fatti ogni anno tre incontri definiti la cattedrale aperta, in cui il cardinale Bagnasco invitava personalità di rilievo, secondo lui, per parlare alla città. Primo, ha chiamato Giuliano Ferrara, ha chiamato Belpietro, poi non so chi altri ha chiamato, non mi ricordo in questo momento, ma tanto per dirvi due nomi. Ah, ha chiamato anche Sgarbi. Non ha mai chiamato un operaio o un sindacalista. Andandosene, in l'ultima intervista che ha dato prima del giorno di San Giovanni, il 24, nell'intervista a Rai 3 della Liguria, ha detto, e lo ha detto anche nell'omelia, che se gli operai lo considerano un amico, per lui è un onore. Ma che mi faccia il piacere. A cattedrale aperta non ha mai invitato un operaio, non ha mai invitato un sindacalista, ma ha chiamato in compenso Giuliano Ferrara, Belpietro e Sgarbi, i modelli della profezia della Chiesa di oggi. Gesù oggi ci lascia questo messaggio: con quelle non abbiate paura. Non permettete a nessuno di prendere possesso della vostra anima e del vostro cuore. Siate gelosi della vostra identità e della vostra autonomia. Non permettete a nessuno di strumentalizzarvi. Perché se qualcuno riesce a strumentalizzarci è perché noi glielo permettiamo. E nello stesso tempo non dobbiamo vedere la nostra vita segmentata, non dobbiamo esaminare la vita segmento per segmento, ma dobbiamo vederla in tutta la sua estensione. Il raccolto si fa alla fine, non si fa in primavera quando spuntano le spighe, oppure quando spunta la prima fragola, o quando spunta la prima ciliegia. Il raccolto si deve misurare alla fine, quando è nel granaio, per vedere come è andata l'annata. Per la vendemmia si deve aspettare la fine della stagione, perché non sappiamo come evolve la stagione. Può essere un'annata stupenda, ma se viene una grandinata è una rovina. Dobbiamo avere cioè un metodo di valutazione. Questo metodo passa attraverso la consapevolezza che noi abbiamo di noi Ecco perché partecipiamo noi all'Eucaristia, anche se questa non è un'Eucaristia, ma è soltanto una liturgia della parola. Ma l'Eucaristia e la liturgia della parola sono il sacramento che ci purificano e ci liberano da ogni residuo di panteismo, ogni residuo di egoismo, ci liberano per aprirci, per renderci disponibili, per essere lievito, per essere, notate che nel Vangelo è lievito, lievita se stesso, non lievita la pasta, è soltanto lievitando se stesso, che dunque lievita anche, corrompe, corrode, e coinvolge anche la pasta. Non dobbiamo avere la presunzione di essere dalla parte di Dio, ma dobbiamo avere l'umiltà di ricercare Dio in ogni evento e in ogni persona che incontriamo nella nostra storia. Ci disponiamo ora alla conclusione con il Padre nostro in aramaico e con l'offerta ideale ma reale della nostra vita al Cristo, per mezzo del Cristo, al Padre, nello Spirito. E lo facciamo veramente raccogliendo tutti, i vivi e i morti, sapendo che i morti non sono più morti dei vivi, sapendo che i vivi hanno come prospettiva anche la morte, ma che tutti facciamo parte dell'unica vita, che è la vita della Gerusalemme, che ha due dimensioni, una celeste spirituale, una spirituale terrestre. Facciamo tutti parte del popolo di Dio. Quindi raccogliendo ancora una volta tutti i nomi che io mi trovo qui, raccogliendo tutte le intenzioni, tutte le persone, tutte le realtà che noi viviamo, tutte le esperienze che facciamo, non ce n'è nessuna che sia fuori del cuore di Dio, nessuna. Diciamo insieme, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre e Madre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, tette malkuttach. Sia fatta la tua volontà, titti aved reutach, come in cielo, così in terra. Che di bishmaya ken bear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lachmana avlana secum yom beyoma. Rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affe anachina shevachina lechayavayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve alle talion, ma liberaci dal male, e la pezzena, min beisha. Amen. Concludiamo con la benedizione, facendo la comunione spirituale attraverso la parola che abbiamo ricevuto attraverso le orecchie, e che è una comunione sacramentale questa, tanto quanto fare la comunione col pane. Perché nella liturgia, nell'Eucaristia, noi facciamo due volte la comunione, attraverso le orecchie e attraverso la bocca. In questo momento non possiamo farla attraverso la bocca perché voi non siete qui, però la possiamo fare ascoltando e la parola di Dio è tale perché si ascolta. Non a caso il cuore della vita di Israele è ascolta Israele. Il tuo Dio è uno. Lo amerai con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace. Il Signore è con voi. Il Signore ci benedice e ci protegge. Amen. Il Signore è davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore è dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore è accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari, e vi rimanga sempre. Amen. Saluto ancora Alessandra di Firenze, Elisa, Maria Paola, che spero adesso possa riprendere le sue cure presso l'ospedale, tutti gli amici e le amiche della chat dei Sant'Orpetini, saluto quelli che non hanno il telefonino oppure che hanno fanno fatica a iscriversi o usare la chat, ma c'è Anna Maria che mantiene i contatti con diverse di loro, come la Fernanda, come la Silvana, quindi si cerca in qualche modo di sopperire. E meno male che c'è Anna Maria che ha le 14 braccia come la Dea Kali. Ecco, è la Kali di Sant'Orpete. E auguro a tutti una buona settimana e, a Dio piacendo, ci vedremo a San Donato sabato prossimo alle ore 16. Alle ore 16. E sarà una gioia e un vero piacere incontrarvi. A tutti, buona giornata. Buona settimana. Un abbraccio da Paolo Prete.